Ecco.
Allora, grazie di questo cammino che riprendiamo, non è un inizio, ma io lo sento veramente non solo come una ripresa, ma come una ripetizione. Dirò subito la ragione di questo termine, che in realtà è molto caro a Ignazio e al cammino degli esercizi. Sapete che Ignazio, quando divide e propone la divisione dei tempi di preghiera, propone i quattro tempi più quello notturno, almeno come, diciamo, per esempio nella prima settimana. E dice almeno uno o due di questi tempi siano di ripetizione e non di materia nuova che si affronta. Quindi, se l'indicazione è stata data su un testo, supponiamo, su un mistero della vita Christi, per esempio, rimanere e andare avanti su quel testo, ma almeno uno o due di questi momenti di preghiera siano di ripetizione, non brani nuovi. In un certo senso neanche quasi più, almeno uno dei tempi, neanche più lettura del testo. Ignazio chiede veramente questa specie di graduale e progressiva nudità davanti al Signore, in cui in definitiva neanche più il testo, perché il testo si suppone masticato, memorizzato, interiorizzato nei tempi di preghiera precedenti, per quello che poi Ignazio propone quella cosiddetta applicazione dei sensi, che è un'applicazione contemplativa, un testo che viene per esempio ripercorso, immaginato, contemplato, e non in cui appunto il non dover fare più in un certo senso un grande sforzo intellettuale, la persona si trova più nella disponibilità di vedere le cose, sentire come dire, i versetti prendere carne, per cui Ignazio può dire la strada, se è sassosa, se è erbosa, se sentite nell'aria, no, il profumo della primavera, per dire, ma cioè, tutta una serie di cose che riguardano quella interiorità che non è più solo, e anzi deve non essere più intellettuale. Non deve più essere eminentemente razionale. Per questo è un errore ritenere che poi il cammino degli esercizi sia un cammino molto, molto, molto calcolato, molto volontaristico. In realtà è fondamentalmente l'opposto. Quindi, perché la ripetizione? Perché si torna sui luoghi e si scende a una più grande profondità. Cioè si interiorizza, o sempre per dirla con Ignazio, si sente e si gusta interiormente. Credo che capiti anche nell'esperienza vissuta, per esempio quando tornate in un posto conosciuto e amato, un bel posto dove si fanno le vacanze, ci tornate tutti gli anni oppure ci tornate un po' di volte, sapendo già la strada, sapendo già il luogo, sapendo già che cosa vi trovate, potete con più tranquillità gustare veramente il luogo, sentire il profumo, sapete già dove è il parcheggio, non vi dovete preoccupare, è in quel senso lì. Allora, noi avremmo potuto provocatoriamente, ma non troppo, avremmo potuto rifare Giuseppe e i fratelli. E sarebbe stato di buon giovamento. Poi parlando con diversi di voi, così ascoltando un po' anche le risonanze dall'anno che abbiamo svolto, il cammino dello scorso anno, alcuni chiedevano: ma ci sono delle altre pagine nella Bibbia dove ci sono questi riferimenti alla misericordia, alla giustizia? Insomma, sembrava che poi potesse esserci il rischio che da Genesi 37-50 a Luca 15 in mezzo ci sia una specie di vuoto, no? O comunque di poca conoscenza. Invece la scrittura è completamente intessuta di questo cammino della misericordia. Perché? Perché il mistero centrale rimane quello dell'alleanza. L'alleanza si spezza continuamente, si ricuce continuamente. Perciò è drammaticamente, perché nella storia di Israele questo non avviene con una breve confessione, un pater ave gloria di penitenza. Avviene con drammi, morti, feriti, deportazioni, guerre. Quindi il cammino dell'alleanza è percorso dall'infedeltà e dalla misericordia. E parlando di misericordia, non possiamo non parlare di giustizia. E quindi vorrei che in questo cammino che faremo, inevitabilmente per pagine scelte, non possiamo fare di meglio, credo, cercheremo proprio di vedere nei salmi, nei profeti, nei racconti storici, ma poi anche venendo avanti nelle scritture cristiane, in particolare Matteo, questo binomio misericordia e giustizia che è decisivo, per cui la giustizia non è il passo prima della misericordia, ma ne è esattamente il contrario. La giustizia biblicamente è il compimento di un cammino di misericordia. Perché? Perché la giustizia è questione di relazione nella scrittura, non è questione di a ognuno il suo, come abbiamo in mente noi. Giustizia uguale sentenza, sentenza uguale punizione del cattivo e risarcimento del buono. Non è questo la giustizia, semplicemente non è questo. Però permettetemi ancora due brevi premesse che credo siano un po' inevitabili, anche se ci portano via un po' più di tempo, ma poi... Allora, oggi è domenica 16 ottobre, nel calendario ebraico, da ieri sera, è entrata la festa di Sukkot, la festa delle capanne. Siamo, dal punto di vista del calendario ebraico, siamo nel mese di Tishri, che è il cosiddetto grande mese, dove c'è il Capodanno, Rosh Hashanah, dove c'è il giorno grande dell'espiazione, Yom Kippur, e poi c'è questa grande festa delle capanne, dove c'è l'invito alla gioia. Che cosa deve fare un ebreo osservante, un ebreo devoto? Per una settimana dovrebbe, nella misura del possibile, vivere, mangiare, se possibile anche dormire, in una capanna. Cioè, si costruisce materialmente una capanna. Ci sono alcune indicazioni, anche il Levitico è il libro che suggerisce, regola in qualche modo anche questa festa. E deve essere una capanna molto leggera, che protegge ma non completamente. Il tetto, si suggerisce, dovrebbe essere fatto di frasche, e da queste frasche di regola si dovrebbe vedere il cielo. Quindi è evidente che se piove, piove dentro. Questo perché? Perché la succà, o le succotte al plurale, sono testimonianza e simbolo del cammino del popolo nel deserto e di tutto quello che nel deserto il popolo ha sperimentato, in special modo la premura, la cura di Dio, che ha camminato col popolo, che ha condiviso le fatiche, il caldo, il freddo, la fame, la sete, e si è preso cura del popolo, non ha lasciato mancare il necessario perché Israele potesse entrare nella terra. Ecco, mi ha colpito questa coincidenza, e così insieme all'altra che ci ha fatto ricordare un mese fa i 15 anni dalle Torri Gemelle, per il calendario ebraico, che sapete va con la luna, quindi può avere anche spostamenti piuttosto considerevoli, per cui l'11 settembre del 2001 eravamo nei dintorni dell'inizio della festa delle capanne, 15 anni fa. E così vorrei leggervi una pagina, poi magari la lascerò anche in modo che potete rileggerla sul, come si chiama, sul sito, possiamo. È una pagina che ha scritto un rabbino, si chiama Rav Arthur Vaskov, che era direttore 15 anni fa dello Shalom Center, che era appunto un centro di animazione, di riflessione per la pace, in cui si lavorava non solo con ebrei, ma era un centro in cui persone di anche fedi differenti venivano. Allora, la coincidenza di quel dramma con la festa di Sukkot fece scrivere a Rabbi Arthur questa pagina, che credo sia molto attuale. Nel 1984, mentre la corsa alle armi nucleari subiva un'accelerazione, lo Shalom Center costruì una sukkah tra la Casa Bianca e l'ambasciata sovietica a Washington. Attirammo l'attenzione sulla frase tratta dalla preghiera della sera: «Ufros aleinu sukkat shlomecha», cioè «diffondi su tutti noi la tua sukkah di pace». E ci chiedemmo: perché una sukkah? Perché la preghiera supplica Dio per una sukkah di pace piuttosto che per una tenda, una casa o un palazzo di pace? Perché la sukkah è appena una capanna, la più vulnerabile delle case. Vulnerabile nel tempo, perché rimane solo una settimana all'anno. vulnerabile nello spazio, perché il suo tetto non solo deve essere fatto di foglie o frasche, ma deve anche lasciar passare la luce delle stelle e le folate di vento e di pioggia. Per gran parte della nostra vita noi cerchiamo di raggiungere pace e sicurezza costruendo con acciaio, cemento e materiali resistenti. Piramidi, rifugi aerei, pentagoni, World Trade Centers, indurendoci sui possibili obiettivi e indurendo i nostri cuori verso tutto ciò che per noi è straniero. Ma la Sukkà viene a ricordarci la verità è che noi siamo vulnerabili e se una dura pioggia cadrà, cadrà su tutti noi. Gli americani si sentivano invulnerabili, gli oceani, la nostra ricchezza, il nostro potere militare hanno costruito ciò che poteva apparire uno scudo invulnerabile. Può darsi che abbiamo iniziato a sentirci insicuri nell'era nucleare, ma non ci è successo niente di male. Invece ieri, quindi era il 12 di settembre, l'antica verità è tornata a galla. Viviamo tutti in una Sukkà. Non solo gli obiettivi, ma anche gli strumenti dell'attacco erano le nostre più orgogliose conquiste. I luccicanti aerei transcontinentali non ci sono serviti a niente, meno di niente. Neanche il più grande oceano ci ha protetti, non il più importante e il più imponente degli edifici, né i più floridi bilanci, né le più potenti armi ci proteggono. Ci sono solo muri di paglia e tetti bucherellati tra di noi. Il pianeta, infatti, è una rete interconnessa di vita. Devo amare il mio vicino come me stesso, perché il mio vicino e io siamo intessuti l'uno con l'altro. Se odio il mio vicino, l'odio si ritorcerà contro di me. Qual è dunque l'insegnamento quando prendiamo coscienza che noi, tutti noi, viviamo in una Sukkà? Come trasformare una casa così vulnerabile in un posto di shalom, pace, sicurezza, armonia, integrità? L'insegnamento è che solo un mondo dove noi tutti riconosciamo la nostra vulnerabilità può diventare un mondo dove tutte le comunità si sentano responsabili di tutte le altre. E solo un mondo così può prevenire simili atti di violenza e di omicidio. Se considero il dolore e l'afflizione del mio vicino come estranea, finirò per soffrire quando il dolore e l'afflizione del mio vicino si rapprenderà in rabbia. Ma se mi accorgo che semplicemente il muro tra di noi è pieno di buchi, posso attraversarli con la compassione e la relazione. Il sospetto circa gli autori di questo atto di infamia è caduto su alcuni gruppi che sostengono una distorta versione dell'Islam. Si confermino o meno queste ipotesi, l'America deve aprire il suo cuore e la mente al dolore e alla pena di quanti nel mondo arabo e musulmano si sentono esclusi, deprivati, inascoltati, senza potere, sconfitti. Ciò non significa ignorare o perdonare chi ha organizzato questo spargimento di sangue. La loro violenza deve essere fermata, la loro rabbia calmata. Il dolore che sta dietro di loro deve essere ascoltato e una risposta trovata. Invece di entrare in una guerra di civiltà, dobbiamo perseguire una pace planetaria. Shalom, Arthur. Credo che siamo in tema con quello che faremo quest'anno, non siamo affatto fuori tema. seconda e ultima premessa. Giustamente i più attenti di voi hanno chiesto che cavolo c'entrano tutti quei volti di Rembrandt sulla locandina. Sono una selezione di autoritratti fatti in età diverse, dall'età più giovane, sbarazzina, di Rembrandt fino agli ultimi anni della vita. Rembrandt è l'artista che nella storia dell'arte di tutti i tempi ci ha lasciato più autoritratti, è il pittore che si è ritratto di più in tutte le fasi della vita, appunto dall'età da ragazzo, giovane, poi fino agli ultimi tempi prima della morte. Naturalmente questo è stato enormemente studiato, di Rembrandt sappiamo molte cose, ci sono moltissime, spesso anche illuminanti, spiegazioni, ipotesi. È interessante che proporzionalmente l'altro pittore che ci ha regalato tantissimi autoritratti è un altro olandese di qualche tempo dopo, che si chiamava Vincent van Gogh. Ma non è che gli olandesi siano particolarmente predisposti all'autoritratto. Però ho pensato a questa, in un itinerario che ci fa riflettere sull'incontro con l'altro come decisivo, specialmente nella costruzione nella ricostruzione di relazioni ferite e nella costruzione di fraternità, che come abbiamo imparato l'anno scorso e anche 2 anni fa, con il cammino con Giacobbe e Esaù, la fraternità va costruita, non è data. Ricordiamolo sempre, dal punto di vista biblico, la fraternità familiare, di sangue, significa... Non significa poco, però va costruita. Non basta il dato fisiologico, non basta l'affinità di sangue per costruire una vera e profonda fraternità. C'è una sorta di ipoteca decisiva sulla fiducia che il vincolo di sangue possa costruire ed essere base sufficiente per la fraternità. Infatti Gesù parla di un altro vincolo: chi fa la volontà del Padre mio, questo è mio fratello, mia sorella, mia madre, mio padre. E quindi in un anno in cui riflettiamo su questo cammino, mettere tutti questi volti di Rembrandt che si è indagato, si è cercato tutta la vita, si è ascoltato profondamente e ha cercato davanti a se stesso di entrare il più profondamente possibile dentro un'intimità che sentiva sfuggirgli e che ha avuto poi in un'esistenza tormentata, infine, anche se ha passato la gloria, ma la gloria poi è trascorsa rapidamente anche per Rembrandt. E quindi c'è un episodio, adesso io vi leggo poche righe di un bellissimo racconto sulla vita di Rembrandt, di un di un autore che si chiama Simon Shama, che è uno storico dell'arte ebreo-americano. A un certo punto Rembrandt ha avuto un rovescio finanziario, cioè gli affari gli sono andati veramente male. Rembrandt aveva una specie di mania compulsiva per il collezionismo di ogni tipo di cose, armi, oggetti, stranezze degli altri mondi, dagli orienti e dalle terre lontane, comprava in questi mercati, comprava elmi, comprava di tutto, e con molti di questi oggetti si è anche ritratto, quindi con il cappello di piuma piuttosto che non con l'armatura, e ha investito un mare di denaro in una casa bellissima dove abitava, e in tutti questi, in queste operazioni di, diciamo, di antiquariato, chiamiamole così, questo collezionismo compulsivo. A un certo punto però gli affari gli sono andati male, anche il gusto artistico è cambiato, e lui si è trovato a vendere molto meno, e quindi si è trovato a non essere più in grado di pagare tutto quello che era il costo del suo tenore di vita, e si è trovato insolvente verso molti creditori. Quindi a un certo punto il tribunale di Amsterdam ha decretato la vendita all'asta dei suoi oggetti, quindi lo ha dovuto lasciare questa bellissima casa di Breschrat dove abitava, una casa grande dove raccoglieva anche tutti i suoi oggetti, e va a abitare in una casupola, in un posto che si chiama Rosengrat, che però di rose aveva assai poco, ed era una parte depressa, diciamo, della città, piena di cani randagi e di maiali che giravano liberi per le strade. E cerca Rembrandt di salvare dal pignoramento almeno gli oggetti più cari, alcuni intestandoli alla moglie con una grande cassapanca che riesce a salvare. Poi soprattutto ci tiene a uno specchio, perché davanti a quello specchio aveva fatto la gran parte dei suoi ritratti da pittore affermato. Quindi manda il figlio Titus, che a quel tempo aveva 15 anni, con due servi, e manda a prendere questo specchio, quello davanti a cui si era indagato, davanti a cui aveva cercato il volto. Specchio che, dice appunto le cronache, aveva una preziosa cornice in ebano, il fondo argentato, splendido, uscito dalla fabbrica di Floris Soap. Così il 18 aprile 1658 Titus andò a recuperarlo per la gioia di tutta la famiglia. Quando uscì dall'Omert, cioè dal mercato, dal banco dei pegni, trovato un barcaiolo disposto a trasportare lo specchio fino a Breschrat, glielo caricò sulla testa. Era un oggetto ingombrante. L'uomo si destreggiava a fatica tra la gente che andava e veniva. Cominciò a sudare, le mani perdevano la presa. Nei pressi del ponte di Rusland, dove si tenevano le lotterie notturne, si sentirono gridare: «Amici, state attenti, non urtatemi, sto trasportando questa roba che costa un mare di soldi». Ma quando ebbe attraversato il ponte, si sentì, come raccontarono due tizi che avevano assistito alla scena, «Hele grote knack», un grande rumore di vetri infranti. Le dichiarazioni dei testimoni erano a favore del trasportatore, che giurò di non essere responsabile dell'accaduto. Non era cascato, non era andato a sbattere. Quindi lo specchio doveva essersi rotto per conto suo. Era lì, davanti a Titus, in mille pezzi. I frammenti che rifrangevano la luce sparsi sul selciato. E il ragazzo riportò al padre una cornice vuota, l'immagine di nulla. Non c'è una morale, perché non è una favola, ma il volto nostro ce lo rimandano solamente gli altri. Solamente in una relazione vera con gli altri è possibile trovare anche il nostro volto, nei suoi cambiamenti, nella sua fragilità, nella sua mutevolezza e anche nella sua bellezza. Per quella che invece è la frase di Ebe, che è una madre di Plaza de Mayo, più avanti. Salmo 63. Un breve istante di silenzio, poi lo diciamo insieme, alternandoci il primo coro alla mia destra e il secondo coro alla mia sinistra. Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora io ti cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
e le altre cambieranno la tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita, e nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con l'acqua gioiosa ti dirò la mia bocca. Quando nel mio letto di te mi ricordo,
te che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene.
Ma quelli che cercano di rovinarmi sprofondino sottoterra.
Siano consegnati in mano alla spada, divengano preda di sciacalli.
Il re troverà in Dio la sua gioia, si glorierà chi giura per lui, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Questo salmo, come vedete scritto al versetto primo, è attribuito, come tanti salmi, a Davide quando era nel deserto di Giuda. Ed è il Davide che troviamo oggi, che ci aiuterà a entrare nella prima di queste pagine bibliche su itinerari di misericordia e di giustizia. Una delle cose che si dimentica di Davide, di solito ci ricordiamo che era l'ultimo dei figli di Jesse, che non era lì quando è andato Samuele per cercare il nuovo re di Israele, che nessuno se lo filava, diciamo, e che invece il Signore proprio lui ha scelto. Poi naturalmente ci ricordiamo di Davide che affronta Golia, ci ricordiamo meno che per un certo tempo della sua vita Davide è un bandito, nel senso proprio di bandito, escluso dalla vita sociale perché è wanted, ricercato, voluto da chi? Da Shaul, dal re Shaul. Ricordate che Davide, quando il giovanotto viene chiamato alla corte perché sa suonare, e quando Shaul ha le sue crisi, che noi diremmo maniaco-depressive, ed è inconsolabile, la presenza e il canto di Davide, e questa è anche la ragione per cui Davide è diventato il grande salmista, grande cantore della bontà di Dio, riesce con la sua musica a calmare l'animo, a distendere l'animo turbato di Shaul. E d'altra parte questa sua permanenza alla corte ha i suoi rischi, e benché Shaul chiami Davide ogni volta che si trova tormentato dai suoi fantasmi interiori, e poteva però succedere questo. Leggo dal primo libro di Samuele, capitolo 18. Il giorno dopo, uno spirito cattivo, sovrumano, o spirito di Dio, sovrumano è una traduzione, si impossessò di Shaul, il quale si mise a delirare in casa. Davide suonava la cetra come i giorni precedenti. Shaul teneva in mano la lancia. Shaul impugnò la lancia pensando: inchioderò Davide al muro. Ma Davide gli sfuggì davanti per due volte. Quindi qualche rischio c'era davanti a una situazione del genere. Le cose peggiorano perché Davide comincia ad avere i successi anche dal punto di vista militare, comincia ad essere, a parte il duello con Golia, ma poi anche la sua fama cresce, la sua popolarità cresce. Davide ha peraltro anche successo davanti alle donne che cominciano a cantare quando lui torna dalle imprese. E tutto questo ingelosisce enormemente Shaul e mette Davide in difficoltà, fino a che Davide deve, pur avendo sposato la figlia di Shaul, Michal, deve poi fuggire, perché viene avvisato sia da Michal che da Jonathan, figlio di Shaul, che suo padre ormai gliel'ha giurata. Non c'è una ragione precisa, se non un crescendo di relazioni che sono diventate insostenibili. Quindi questo salmo, che vi consiglio di riprendere questa settimana magari, o in questo tempo, è uno dei salmi più noti, messo nelle lodi mattutine anche della domenica. Diciamo, è collocato idealmente o teologicamente, è collocato quando Davide vive questo momento da fuggiasco, da bandito. Davide si era organizzato in maniera tale da avere un gruppo di persone, a un certo punto la scrittura lo dice, cioè un gruppo di persone disbandati anche, quindi un vero e proprio bandito, che si erano uniti a lui e vivono razziando, vivono facendo agguati, oppure avendo una parte della popolazione dalla loro che li foraggia e li aiuta. Questa è la vita di Davide per un certo tempo. Quindi queste frasi poetiche, oh Dio sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, ha sete di te l'anima mia, non viene cantata da una persona che si alza la mattina, guarda il sole che sorge dalla collina, ha appena sorseggiato uno splendido tè ed è tutto tranquillo, proprio l'opposto. È nel deserto, in terra arida, assetata e senza acqua. A te anela la mia anima, la mia carne, cioè tutto l'essere. La nefesh e il basar, la nefesh e il respiro, e la vita, che è il sinonimo per la vita. E la basar è la carne è... l'uomo nella sua essenzialità, come dire, pezzo di carne. In terra deserta, in terra arida, la parola che viene usata qui è midbar, che è deserto, però fanno notare i grandi maestri ebrei, midbar ha la stessa radice di un'altra parola decisiva nella scrittura, che è davar, che è la parola. Quindi il deserto è in realtà un luogo della parola, luogo privilegiato dell'incontro con Dio, pur in questa situazione di sete, di aridità e per Davide di minaccia di morte. E a fronte di questo deserto c'è un'esperienza di appagamento in cui tutto quanto parla di Dio, la tua potenza, la tua gloria, che dà l'esperienza di una sazietà. Qui viene tradotto cibi migliori, alla lettera sarebbe come saziato da grasso e adipe, magari non è tanto funzionale al fegato, no? Come digeribilità, però è segno di abbondanza. C'è tutta questo abbandono in Dio, nelle veglie, nell'esperienza di Dio che aiuta, l'ombra delle ali, questa presenza protettrice e materna di Dio. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si attacca l'anima mia, sarebbe più corretto. Non tanto si stringe, quanto si attacca. Ricordate che c'è un salmo che dice, una lode di Gerusalemme, che a un certo punto dice: mi si attacchi la lingua al palato se dimentico Gerusalemme, non riesco più a parlare, no? Mi si chiude la bocca perché la lingua si attacca al palato, la stessa si attacchi, a te si attacca l'anima mia. Attenzione a questo versetto, a questo finale che viene sempre political correctly espunto dalla preghiera, invece ci deve essere. E l'inizio del versetto 10 suona così: le Shoah yebakshu napshi, cioè quelli che cercano di annientarmi. C'è questa parola Shoah, che poi è diventato nel nostro tempo a indicare quello che sappiamo, quelli che cercano di rovinarmi, di annientarmi, di devastarmi. Quindi questa è l'esperienza di Davide, comunque l'esperienza di quelli che pregano in una situazione di grande precarietà, di grande fragilità della propria situazione. Bene, proprio quelli che cercano di annientarmi sprofondano sottoterra, sprofonderanno, sprofondino, siano dati in preda agli sciacalli che a noi dice che gordi. È una maledizione pesante, perché vuol dire essere seppelliti senza sepoltura, morire senza sepoltura, essere lasciati in preda, che poi nella mentalità antica voleva dire la damnatio memoriae, cioè non c'è un luogo dove poterti ricordare, perché il tuo corpo è stato sbranato. E questo poi nella visione dell'aldilà, dello Sheol, per esempio, impediva il ricongiungimento ai padri. Quindi è una maledizione pesante. Siamo dati in preda agli sciacalli. Ecco, solo perché collochiamo anche nella sua realtà, nella sua potenza, anche questo salmo. Adesso chiedo a Daniel, che compie gli anni, quindi gli facciamo anche gli auguri, di gentilmente di leggere il testo. Vieni qui anche. Che poi cerchiamo di dire qualcosa.
Del capitolo 24 del primo libro di Samuele. Davide da quel luogo salì ad abitare nei luoghi impervi di Engadi. Quando Saul tornò dall'azione contro i Filistei, gli riferirono: ecco, Davide è nel deserto di Engadi. Saul scelse 3.000 uomini valorosi in tutto Israele e partì alla ricerca di Davide e dei suoi uomini di fronte alle rocce del Caprioli. Arrivò ai recinti delle greggi lungo la strada, ove c'era una caverna. Saul vi entrò per coprire i suoi piedi, mentre Davide e i suoi uomini se ne stavano in fondo alla caverna. Gli uomini di Davide gli dissero: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Saul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Saul. Poi disse ai suoi uomini: mi guardi il Signore del fare simile cosa al mio Signore, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Davide a stento dissuase con le parole i suoi uomini e non permise loro che si avventassero contro Saul. Saul uscì dalla caverna e tornò alla via. Dopo questo fatto, Davide si alzò, uscì dalla grotta e gridò a Saul: o re, mio signore! Saul si voltò indietro e Davide si inginocchiò con la faccia a terra e si postrò. Davide disse a Saul: perché ascolti la voce di chi dice: ecco, Davide cerca il tuo male? Ecco, in questo giorno i tuoi occhi hanno visto che il Signore ti aveva messo oggi nelle mie mani nella caverna. mi si diceva di ucciderti, ma ho avuto pietà di te e io ho detto: non stenderò le mani sul mio Signore, perché Egli è il consacrato del Signore. Guarda, Padre mio, guarda il lembo del tuo mantello nella mia mano. Quando ho staccato questo lembo dal tuo mantello nella caverna, non ti ho ucciso. Riconosci dunque e vedi che non c'è in me alcun male né ribellione, né ho peccato contro di te. Invece tu vai insidiando la mia vita per sopprimermela. Sia giudice il Signore tra me e te, e mi faccia giustizia il Signore nei tuoi confronti, ma la mia mano non sarà mai contro di te. Come dice il proverbio antico, dai malvagi esce il male, ma la mia mano non sarà contro di te. Contro chi è uscito il re di Israele? Chi insegui? Un cane morto, una pulce? Il Signore sia arbitro e giudice tra me e te. Veda e difenda la mia causa e mi liberi dalla tua mano. Quando Davide ebbe finito di rivolgere a Saul queste parole, Saul disse: «E questa è la tua voce, Davide, figlio mio?» Saul alzò la voce e pianse. Poi continuò rivolto a Davide: «Tu sei più giusto di me, perché mi hai reso il bene, mentre io ti ho reso il male. Oggi mi hai dimostrato che agisci bene con me e che il Signore mi aveva abbandonato nelle tue mani e tu non mi hai ucciso. Quando mai uno trova il suo nemico e lo lascia andare sulla buona strada? Il Signore ti ricompensi per quanto hai fatto a me oggi. Ora ecco, sono persuaso che certamente regnerai, che sarai saldo nelle tue mani il regno di Israele. Ma tu giurami ora per il Signore che non eliminerai dopo di me la mia discendenza e non cancellerai il mio nome della casa del mio padre». Davide giurò a Saul. Saul tornò a casa, mentre Davide con i suoi uomini salì al rifugio. E parola del Signore.
Grazie. Ecco, allora siamo in questa cornice, tra l'altro, di paesaggio meraviglioso, nei luoghi di Engaddi. Engaddi è anche il luogo dove c'è l'oasi in cui sono ambientati i poemi del Cantico dei Cantici. Quindi è nella scrittura ha anche scenario anche per altre pagine meno drammatiche, o comunque non così annunciatrici poi di tragedia, perché come avete visto, sentito, il capitolo 24 del primo libro di Samuele si chiude con una sostanziale, che sappiamo poi essere decisiva, divaricazione di destini. Saul tornò a casa sua e Davide con i suoi uomini salì al rifugio. In realtà l'incontro avviene da lontano. Il figlio mio, detto da Saul, non è affidabile e Davide non rientrerà mai nella reggia fino a che non ci arriverà da re, mentre Saul morirà con Jonata sui monti di Gelboe. Durante la battaglia, sì, Saul muore tragicamente, no? Lasciandosi cadere sulla sua spada per non cadere nelle mani del nemico che l'aveva sconfitto. Una figura tragica su cui forse un anno sarebbe anche bello fare una lezione. Allora, fatto le premesse che ho detto, sottolineo solo qualche passaggio di questo testo. È un testo che ci regala una certa suspense, perché noi come ascoltatori, come lettori, cominciamo ad entrare nell'accampamento di Shaul con i suoi uomini, perché sono loro che dicono Davide nel deserto di Engaddi. E così si balena nella mente di Shaul la possibilità di stringere il cerchio attorno a Davide, e da un po' di capitoli che ci prova, sembra essere per Shaul la grande occasione. Quindi prende 3.000 uomini. 3.000 uomini valorosi, forti, sarebbe il termine usato. 3.000 uomini nel vigore, nella forza, in tutto Israele, sceglie i migliori. Si nota una certa ironia e anche una certa enfasi sulla sproporzione. Davide e il suo gruppo, la sua banda è di poche decine di persone, e Shaul gli va incontro con 3.000, un po' come poi accade nella notte del Getsemani, quando Gesù viene arrestato con una grande turba, con spade, bastoni, torce che arrivano. C'è questa enorme sproporzione tra le forze in campo, e segno di una insicurezza che è più profonda e che non ha nome. Quindi scena molto plastica, capitolo che potrebbe essere decisivo di questa caccia all'uomo che è cominciato già da qualche capitolo, e la storia ci fa entrare dentro la caverna, e qui la narrazione, anche l'ironia, forse raggiunge uno dei suoi culmini, perché arrivò appunto ai recinti dove c'è questa caverna, e Saul, o Shaul appunto come meglio dire, vi entrò per coprire i suoi piedi, cioè per fare la cacca. Coprire i piedi, in questa espressione idiomatica, letterale, significa, esprime il gesto del chinarsi per il bisogno. Quindi Shaul, con tutti i suoi uomini, 3.000, con tutta la sua regalità, viene sorpreso in questa situazione di piena normalità, molto feriale, direi, molto quotidiana, spero per tutti, io ricordo sempre un mio compagno di scuola, quando eravamo al liceo artistico, che aveva un temperino a forma di water, e questo sì, era una cosa veramente un trionfo del kitsch. E su questo water c'era scritto: saran papi, duchi o re, ma quando sono qui sono tutti come me. Quindi ci sono alcune cose che funzionano come una livella, direbbe Totò, anche senza arrivare alla morte. Questa è una. Quindi Davide è sorpreso in questo momento, che però appunto dice nella sua ironia dice una grande fragilità, no? Mentre sei lì non è che puoi fare tante altre robe, forse essendo una caverna magari neanche leggere. Quindi in questa situazione la narrazione che viaggia su questa cresta sottile tra il dramma e la tragedia e l'ironia Cosa succede? Che Shaul va a fare la cacca proprio presso Davide, che evidentemente non visto, si sta riparando in fondo alla caverna con i suoi uomini. Quindi punto di vista cambia e passiamo nel gruppo di Davide. E cosa succede nel gruppo di Davide? Che gli uomini, i suoi uomini, gli dicono non semplicemente fallo fuori, ma gli dicono: ecco il giorno in cui il Signore ti dice: vedi, pongo nelle tue mani il tuo nemico, trattalo come vuoi. Quindi c'è una si alza tantissimo immediatamente l'assicella delle interpretazioni e viene messa davanti a Davide una chance incredibile per fondare una legittima vendetta. Questo ti ha cercato per mari e per monti, diciamo, per deserti e per monti. Ti vuol far fuori, ha provato a farti fuori quando eri nella sua corte, adesso ce l'hai lì. A portata di mano. Ecco il giorno. Pensate all'espressione del Salmo 118, no? Questo è il giorno che ha fatto il Signore, il Salmo che diciamo spesso due volte al mese, la domenica, nelle lodi mattutine. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Ecco il giorno in cui il Signore ti dice: te lo metto io nelle mani. Questa è un'interpretazione precisa. Davide quindi è chiamato un discernimento per sé. Adesso vediamo i criteri con cui Davide discerne. Davide prima fa una cosa e poi dopo la spiega. Davide si alzò e tagliò un lembo del mantello di Shaul senza farsene accorgere. Ma ecco, dopo aver fatto questo, Davide si sentì battere il cuore per aver tagliato un lembo del mantello di Shaul. Non dice: ma come, ti vuole morto e tu ti emozioni solo a tagliare il lembo del mantello? Allora Davide innanzitutto appunto non scende nella logica del taglione. Saul mi vuole uccidere, c'ho l'occasione, lo uccido io. La legge del taglione ha questa specularità, ma come ci insegna Rembrandt, lo specchio si rompe. Il vero volto non ce l'ho stando davanti a me, ma stando in relazione con gli altri. Quindi Davide innanzitutto esce da questa logica speculare del taglione e dice no, cioè fa un gesto che è un gesto simbolico, adesso vediamo, è ricco di simboli questo gesto. Se noi andiamo sempre al primo libro di Samuele, c'è una scena drammatica in cui il profeta Samuele va da Shaul e gli dice che Dio l'ha scaricato. Gli dice: guarda, la cosa ha una sua storia e ha un suo perché nella logica biblica. Adesso ci interessa questo momento, no? Shaul viene incontrato dal profeta Samuele che gli dice: il Signore ti ha rigettato perché tu non sia più re sopra Israele. Samuele si voltò per andarsene, ma Shaul gli afferrò un lembo del mantello che si strappò. Samuele gli disse: il Signore ha strappato da te il regno di Israele e l'ha dato a un altro migliore di te. Allora, questo strappo del mantello, che era stato, era il mantello di Samuele, Samuele lo legge come una profezia, diciamo, di destino, e dice a Shaul: bene, tieniti il tuo lembo di mantello per ricordarti che tu hai strappato il mio mantello, ma Dio ha strappato te dal regno, tu non sei più il re di Israele. Questa figura estremamente, in fondo, inquietante, ma allo stesso tempo tenera, di Shaul, che si trova totalmente in balia dei suoi stati d'animo, delle sue, e anche di questo peso enorme da portare. Poi ricordate, per esempio, l'altro scambio di abito simbolico. Quando Davide va ad affrontare Golia e si presenta con la sua fionda davanti a Shaul, e nessuno vuole andare tra i guerrieri di Shaul, di Israele, e dice: vado io. Beh, Shaul mi dice: vabbè, se proprio vuoi, come dire, proviamo. Però si fa quasi lo scrupolo di dargli la sua armatura. Ricordate che Davide indossa l'armatura di Shaul e poi non si muove più. E quindi dice no. Allora dice: quando ero a guidare il gregge, Dio mi ha salvato dalle tigri e dai leoni e mi salverà anche da Golia. Quindi è un atto di abbandono, è una dismissione del vestito di dell'armatura donata da Shaul. E poi c'è, in un momento in cui Davide è già fuggiasco, Jonata, il figlio di Shaul, nel capitolo 18 gli dona i suoi vestiti e il suo mantello. Sono tutti episodi collegati per dare la progressiva, il senso della progressiva sostituzione di Shaul con Davide in questa funzione di re che Davide comincia ad assumere prima di entrare fisicamente nel palazzo regale, ed è simbolicamente espresso da questo cambio di vestiti. Qui però, appunto, il taglio del mantello, come ogni taglio è castrazione, no? Quindi, diciamo, in quello siamo un secolo dopo Sigmund, però comunque un prendere il posto di, scalzando l'altro, e per questo Davide si sente battere il cuore e dice ai suoi uomini: mi guardi il Signore dal fare simile cosa al mio Signore, cioè Shaul, al consacrato del Signore, dallo stendere la mano su di lui, perché è il consacrato del Signore. Cioè, è una frase tutta pleonastica, piena di, no, mi guardi il Signore da fare una cosa al mio Signore, che è il consacrato del Signore, perché è il consacrato del Signore. Vuole dire che Davide non sa solamente contenere la sua ira, Davide non sa solamente porre un freno alla rabbia ritorsiva che gli metteva davanti l'occasione unica di una vendetta santa, ma trattiene non solamente perché si sa dominare, ma in considerazione del fatto che ci sono, come dire, dei limiti che segnano, danno un senso a Davide. Questo limite è che Shaul è il consacrato del Signore. Quindi la sua vita, la sua dignità sono più grandi anche del male che mi sta facendo. Sta cercando di uccidermi, sta cercando di eliminarmi da tempo, però lui è il consacrato del Signore. E questa dignità rimane. Infatti lo chiamerà da lontano: o re mio Signore, Melech Adonai. quindi riconoscere l'altro non solo per il male che fa a me, ma per quello che l'altro è. Riconoscere che l'altro è di più del male che mi fa. E questo pone un limite decisivo alla mia possibilità di stendere la mano sopra, contro di lui. Qui c'è tutto un gioco, no, di frasi con non ho steso la mano, non stenderò le mani, guarda nella mia mano il lembo del tuo mantello. Non c'è nella mia mano malvagità, né tradimento, né peccato. Questa insistenza, cioè la mia mano non è contro di te. Versetto 12, riconosci dunque, riconosci. In tutti i cammini di giustizia riparativa, e in tutti i cammini di giustizia biblica, questa parola è decisiva. Riconoscere l'altro, riconoscere il cammino dell'altro. Riconoscere la verità dell'altro che, ripeto, è ben di più di quello che ha contro di me o di quello che io ho contro di lui. Mentre Shaul infine rimarrà nel prigioniero del suo orizzonte, Nietzsche direbbe umano, troppo umano, del binomio amico-nemico, Davide riesce a percepire invece in lui l'unto del Signore, il Messia. Lo percepisce nella dignità che Shaul ha davanti a Dio. E anche se è già stato rigettato, perché questo è già avvenuto, tuttavia, fino a che non succederà la vera e propria successione, lui rimane l'unto del Signore. Riconosci, riconosci. E tutto quello che è il discorso di Davide, immaginatevi Shaul che si gira perché sente la voce di Davide dall'alto, che dice, oh, questo di chi è? Allora, perché ascolti la voce di chi dice Davide cerca il tuo male? Allora, questo perché iniziale è il perché di un'accusa. Perché mi fai del male? Perché? Prima o poi è una domanda, noi ce la facciamo di solito quando ci succede qualcosa, no? Cosa ho fatto di male per? Perché a me? Perché proprio a me? Allora, in questa dinamica, che la vedremo ricorrente, tipicamente biblica, c'è un chiedere conto perché l'altro si spieghi. Perché mi stai facendo del male? Perché stai ascoltando le voci di chi ti dice che io sono contro di te? Riconosci che io non ti ho fatto del male, riconosci che io non sono contro di te. Tenete alla mente, poi ci torneremo al prossimo incontro, su questa dinamica che è tipica appunto del percorso biblico, della presa di coscienza. C'è un perché che deve mettere l'altro nella situazione di poter scendere in se stesso e di potersi spiegare. Perciò chi accusa, come in questo caso Davide accusa, perché mi hai fatto questo, perché sei contro di me, quando io non sono contro di te e te lo dimostro. Ecco, questo passaggio è decisivo, è decisivo. C'è una dinamica nella Bibbia, la vedremo la prossima volta perché adesso non abbiamo il tempo di aprire questo capitolo, si chiama Riv, R-I-B, l'abbiamo già un po' incontrato, che sì, è una parola che significa litigio, contesa, accusa, ma è talmente importante che diventa anche la parola per dire tutto un processo, tutto un itinerario, pur essendo il primo passo, è talmente importante che si, come dire, semanticamente attrae tutto il percorso del litigio, che qui ha un finale che non è un finale, che sembrerebbe una grande presa di coscienza, in parte lo è, ma purtroppo non ottiene frutti. E finiamo con questa cosa. Che cosa dice Shaul rivolto a Davide? Nella traduzione italiana dice: tu sei più giusto di me perché mi hai reso il bene mentre io ti ho reso il male. Tu sei più giusto di me. E normalmente anche ho visto che anche le altre traduzioni in lingua europea, you are more righteous than I, dicono gli inglesi, oppure la Bibbia francese dice tu es plus juste que moi, mejor eres tú que yo, che è la stessa. E invece non è così, sono tutte sbagliate queste traduzioni. L'ebraico dice tzaddik ata mimmeni, cioè vuol dire tu innocente, io no, o non io, tu innocente, tu sottinteso sei innocente, io no. Quindi non è un problema di gradi, tu sei più giusto e io un po' meno, no, qui il problema è tu sei innocente, io no, quindi io colpevole. Quello che poi dice Shaul in realtà, appunto, come ho detto, non è una parola definitiva, non si apre una ricomposizione della relazione tra loro, tanto che se voi poi, questo vedetelo poi per conto vostro, nella scrittura quando si trovano dei doppioni vuol dire che il racconto normalmente è talmente importante, non viene perso nulla. Per esempio il racconto del passaggio del mare, come lo leggiamo la notte della veglia pasquale, se uno lo va a guardare sono due racconti in uno che sono anche molto incoerenti tra di loro, se andassimo a guardarlo con un po' di attenzione. Oppure ci sono le ripetizioni negli Atti degli Apostoli. La conversione cosiddetta, l'incontro di Shaul, Saulo, Shaul, ha lo stesso nome del re, con Dio sulla via di Damasco, la famosa illuminazione, che non è un'illuminazione, è un accecamento, è un'altra cosa. Viene raccontato per tre volte, capitolo 9, capitolo 22, capitolo 26. Più o meno, ci sono qualche variante, capitolo 9 è il narratore, gli altri due sono due racconti di Paolo stesso, in due contesti diversi, quindi c'è qualche differenza, ma sostanzialmente è lo stesso racconto, tre volte. Qui trovate che c'è il primo libro di Samuele, c'ha questo racconto al capitolo 24, e poi due capitoli dopo, al capitolo 26, c'è sostanzialmente lo stesso racconto. Solo che lì Shaul viene sorpreso non mentre sta facendo i suoi bisogni, ma mentre dorme. E Davide lì non gli taglia il lembo del mantello, ma gli porta via la lancia, la famosa lancia con cui era stato colpito, o meglio, Shaul aveva cercato di colpirlo, e la brocca. E quando arriva il mattino e Shaul si sveglia, non trova più la lancia, la brocca, e dalla collina Davide gli dice: cercavi questi? Eccetera. Ma la dinamica è la stessa, quindi due capitoli dopo è ripetuto, come a dire non basta una volta, è un passaggio veramente importante, attenzione, qui succede qualcosa di grosso. E poi soprattutto le parole di Shaul non sono credibili e non avviene tra i due nessuna riconciliazione, nel senso che intendiamo noi di solito, non si baciano e non si abbracciano. Questo è un primo passo dentro la misericordia e la giustizia bibliche, che passa attraverso, in questo caso, la rinuncia alla vendetta per precise motivazioni, e ci introduce dentro la dinamica dell'accusa che cerca di far prendere coscienza all'altro del male che ha fatto, del male che mi ha recato. Che è un passaggio decisivo, è la stessa cosa, poi la vedremo, che fa Dio col popolo. Dio interviene parlando duramente, durissimamente. Allora noi diciamo ma l'Antico Testamento è quando Dio si incacchiava ancora, poi viene Gesù, invece non si arrabbia più. Non è così, non so se è chiara questa dinamica qua? O forse no? No, leggetelo questo testo, perché è un testo molto ricco, forse non è molto conosciuto nella storia di Davide, abbiamo un po' di, anche la liturgia ci fa fare molta selezione, no? sui testi. Invece è un passaggio veramente importante.
Grazie.
Prego, grazie a voi.